Beh, vorrei dire a introduzione a questo mio tentativo di sostituzione di biblisti veri, essendo io un parroco e bassa manovalanza pastorale, che appunto una delle critiche che mi furono fatte quando iniziai il percorso dei 10 comandamenti e quando si vide che tanta gente gradiva questo percorso, mi fu fatta una critica da qualcuno nella chiesa, non sto a dire chi, vedrai che ti si riempirà la sala di divorziati risposati. E io ho detto, e sia benedetto Dio, se posso fare qualche cosa perché ci sia una parola, una strada, un cammino di luce, di consolazione per mio fratello, per mia sorella, mi sembra una cosa meravigliosa, no? Ecco, e così obiettivamente è stato. Cioè, la mia esperienza è stata quella di aiutare tante persone che hanno questa situazione di difficoltà sacramentale e aiutarli in un percorso con la parola di Dio. Allora, io mi lancio, questo mio apporto sarà in due parti. Una prima parte cerco di fare la persona seria, quale non sono, e per cui cerco di leggere così vado anche un pochino più veloce, perché Dio mi ha dato tante grazie nella mia vita. Una che proprio non mi ha dato è quella della sintesi, proprio non ce l'ho, non so, non, io sono, non sono sintetico, sono naturale. E praticamente parto dal testo che mi è stato affidato, in cui sono dovuto subentrare, ecco, per navigare verso un altro testo. Spero di farcela, alla fine vediamo se non è una cosa proprio del tutto inutile e sgradevole. Allora, il testo che io devo commentare per poter dire qualcosa di valido in merito all'argomento che si sta trattando in siffatto convegno è il testo, la frase che Simeone dice a Maria nel contesto della presentazione del Tempio, della consacrazione del primogenito, in questo rito che abbiamo nel capitolo secondo del Vangelo di Luca. Noi abbiamo questa frase. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, questo sarebbe il mio testo, penso che lo avete lì, no? La ferita, tempo di grazia. Beh, vediamo un pochino come provare a articolarlo. Allora, prima vediamo un po' il testo, perché appunto io provo a fare il biblista, così una persona di quel genere lì. Nel contesto gioioso, profetico, in cui il piccolo Gesù viene presentato al Tempio, secondo il rito della consacrazione del primogenito, le parole di Simeone, uomo che sa attendere, uomo che sa arrivare all'obiettivo di tutta una vita, prendono una piega inaspettata. Una parola austera, dura e inappellabile viene rivolta a Maria, il più limpido dei personaggi presentati dall'Evangelista Luca, fin qui, ossia fino al capitolo secondo del Vangelo, senza dubbio il personaggio principale. La frase in questione è coerente con l'immediato contesto, proprio con le parole vicine ad essa, quello di una contraddizione svelata. Ma quest'ultima in realtà, questo testo sulla contraddizione, sul segno contraddetto, sui cuori svelati, si contrappone alle prime parole che Simeone pronuncia, il famoso testo del Nunc Dimittis, un ringraziamento benedicente portatore di luminosa speranza. Non abbiamo il tempo di un'analisi vera e propria del testo, ma a guardarlo il brano presenta due enunciazioni, appunto, così ravvicinate e così antitetiche. Leggo la nuova traduzione. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Questo è il testo. Notate che rispetto alla nostra abitudine uditiva di questo testo, la nuova traduzione ha rispettato fedelmente l'ordine un po' sorprendente dell'enunciato. Cioè, da una parte il nunc dimittis, luminoso, felice, pacifico, rasserenante, e dall'altra l'inquietudine. Dove la vecchia traduzione non rispettava esattamente l'ordine delle parole, che è difficile da seguire. Invece la nuova traduzione lo rispetta, ponendoci in un felice compito di spiegazione. Allora, vediamo alcune note. Ripeto, non posso spiegare questo testo per intero. La preghiera di ringraziamento di Simeone ha una poderosa portata universalistica e pone Israele come dotato di gloria per mezzo di questo bimbo. Gloria del tuo popolo Israele. Ma subito dopo, lo stesso Israele è destinato ad un giudizio e ad uno smascheramento per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. La caduta ed il rialzarsi di molti può essere inteso come alcuni cadono e altri si rialzano, ma è ben lineare leggere molti cadranno e si rialzeranno. Nella logica del Vangelo di Luca, che non può essere mai letta da sola, Luca compone esplicitamente il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Allora, in questa duplice logica, questa dinamica caduta e rinnalzamento, ecco, è un dato costante, continuo e importantissimo. Per cui sono questi stessi che cadono e si rialzano. Gesù è alla lettera posto come segno non di contraddizione. Mi sembra che anche la nuova traduzione non rispetta questo dato. Quella vecchia, appunto, diceva segno di contraddizione, appunto. Egli è posto, c'è un passivo, qualcuno lo pone, come segno di contraddizione? No, non è all'attivo, ma è al passivo. Come segno contraddetto, questo dice il testo. Ossia rifiutato, scartato. Egli è posto come un segno rifiutato. Maria è anche nel testo rispetto a chi? Mi spiego. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Allora, la polarità naturale dell'andazzo dell'ascolto del testo ci porta a pensare così. Egli è qui per la rovina, la resurrezione di molti in Israele, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, anche a te una spada trafiggerà l'anima. E no, non è così. Nel testo greco, secondo la felice rimpostazione dell'ordine delle frasi, anche è rispetto a Gesù. Cioè, leggo, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno contraddetto, anche a te, una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Cioè, Maria non è associata allo svelamento del cuore, alla contraddizione, è associata alla sorte di Gesù, segno contraddetto. Anche lei dovrà partecipare di questa contraddizione, di questo rifiuto, meglio. Appare evidente, ho detto queste cose per dare un po' di dati sparsi sul testo, la natura paradossale di questo passo. Il nunc dimittis, solare, felice, da una parte, e la spada e la contraddizione degli animi, dall'altra. Non è possibile uno senza l'altro. La salvezza universale implica l'antinomia, il travaglio. Ma cosa c'è di strano? A livello del primo lettore, Teofilo, il destinatario del testo, il messaggio è per la sua fede, che lui in questa fase del Vangelo sta apprendendo da Maria. Questo è il quarto momento dei cinque passi per mezzo dei quali Luca sta insegnando la fede, facendo vedere a Teofilo la fede in Maria. L'annunciazione, la visitazione, la natività, questo, la presentazione al Tempio, e verrà il passo della perdita e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Perdonate. E l'apertura universale dell'inno, ripetiamo, corrisponde però ad un processo di contrasto esteriore ed interiore, rifiuto e svelamento delle anime. Questo è il contrasto battesimale, questo è il lavorio di un'anima che si converte, di ogni anima, di tutte le anime che si dovranno convertire. Perché questo testo mi è stato indicato come punto di partenza per questa riflessione? Non sarebbe stato più opportuno trovare un testo di linea esclusivamente positiva? Mi sembra sia giusta questa scelta. Infatti, che cosa stiamo cercando? Come Chiesa, che dobbiamo cercare? Di trovare per il nostro tema una chiave che ci renda tutto liscio, risolvibile? Vorrei dire che sono d'accordo a non impostare il tema della famiglia ferita in una chiave ansiosamente risolutoria. La mia vita sacerdotale è condita di santi travagli ed è anche linguisticamente opportuno, questo per cui non capirei perché in questo ambito dovremmo poter trovare la via smooth, la via facile. Non c'è, ma non c'è nella vita di ogni cristiano. Ed è anche linguisticamente opportuno rilevare che la parola travaglio è, in italiano, collegata alla generazione della vita. E quindi la deriva irenista, in questo come in altri argomenti, mi sembra una strategia poco saggia. A parte perché irreale, ma soprattutto perché, ripeto, poco feconda. Mi si è proposto tale testo e da questo testo parto. E se lo guardo cosa vedo? Che la salvezza universale ha la crisi della contraddizione nel suo pacco dono, non come un incidente di percorso, ma come una sua condizione necessaria. La fede di Maria deve esperire il dolore del posizionamento dalla parte del segno inviato da Dio. Suo figlio non morirà in buona salute dopo meritata pensione. No. La nuova alleanza richiede il sangue innocente di colui nel cui nome saranno predicate la conversione e il perdono dei peccati. La salvezza implica il cambiamento e il cambiamento implica il travaglio, la contraddizione, la trafittura del cuore, come dirà lo stesso Luca negli Atti degli Apostoli. Pietro annunzierà tutto ciò dopo averlo sperimentato sulla sua pelle. Lui, per arrivare al dono dello Spirito Santo, ha dovuto piangere amaramente perché il suo cuore doveva essere svelato nel rinnegamento. Lui che ha rifiutato il segno, anche lui lo ha rifiutato al momento giusto. Dove porta il rilievo di questo paradosso? Prima di parlare dello specifico della questione, ho da dire che se questi testi hanno un peso, il nostro problema ritengo vada posto in termini di accettazione della dinamica austera e feconda della conversione, dello svelamento del cuore, della caduta e della risurrezione da parte dell'intera comunità cristiana. Che vuol dire? Che se devo chiamare a conversione, è imbarazzante che io chieda luce e costanza in essa mentre io stesso navigo nella penombra della mia mezza conversione. Siamo imbarazzati nel porci di fronte ai fratelli che debbono misurarsi con la gestione di una incoerenza sacramentale, perché il nostro assetto può essere scialbo, mentre ci troviamo a dover chiedere rettitudine. Come la generazione dei genitori odierni, che assai spesso sono incapaci di correggere perché scorretti di proprio. Quanto infatti dobbiamo affermare a riguardo dell'incongruenza sacramentale della situazione, per esempio, dei divorziati e risposati, ha sostanza solo se messo di fronte alla santità che i sacramenti predicano e implicano, perché altrimenti suona solo di burocrazia. In buona sostanza, da pastore e da cristiano, dico che di fronte a queste situazioni gli argomenti possono avere un senso ed un'efficacia solo se è la santità il parametro della vita cristiana. Altrimenti non so di cosa stiamo parlando, di diritti, di consolazioni da minimo sindacale. Queste situazioni illuminano gravemente la sciatteria in cui possiamo trovare le nostre comunità cristiane, che devono negare il bene dei sacramenti mentre spesso ne usufruiscono in modo vergognosamente distratto, impresentabile. Se l'obiettivo della vita della comunità ecclesiale è il tirare a campare con poca spesa, siamo tutti in uno stato di inaccessibilità ai sacramenti, e forse non a riguardo della loro pratica concreta, ma di certo a riguardo della loro autenticità. No, non esiste cristianesimo senza appello alla santità. La meta della nostra vita cristiana non può essere ridotta alla mediocrità. È chiamata alla grandezza, all'eternità, alla sublimità. Una ulteriore notazione a conferma. Se è necessario che proclamando la salvezza la si corredi della urgenza della contraddizione, tanto che Maria in persona debba esservi coinvolta, come pensare che questo non sia condizione inalienabile della Chiesa, della comunità cristiana? La logica della contraddizione per mezzo della quale poter crescere è, ringraziando Dio, anche e soprattutto un buon punto di partenza e una via di luce per tutti, e a maggior ragione decisamente anche per i fratelli che si trovano nella condizione di incongruenza sacramentale. Ma dobbiamo fare un passo ulteriore. Abbiamo detto che non c'è salvezza senza svelamento, anche traumatico, del cuore. La caduta che diviene preludio alla risurrezione. Questo è un dato, fra gli altri, del nostro testo. Allora dovremo passare per una caduta che si incontra con lo svelamento del cuore. In altre parole voglio dire, via di redenzione è lo svelamento del cuore. Quindi non potremo parlare della fase successiva senza che il cuore sia smascherato. Non si può partire senza prima aver vissuto lo svelamento, ripeto, perdonate la ridondanza del testo, sempre sugli stessi termini, martellante, del proprio errore. Se deve essere svelato il mio cuore, perché? Perché io devo vedere quello che non voglio guardare. Devo fissare lo sguardo in qualcosa che mi è sgradevole vedere. In sostanza, la prima fase è capire i propri errori, sempre, comunque. Voglio solo velocemente ricordare dei racconti tipici su ciò. La riconciliazione fra Giuseppe e i suoi fratelli, dove Giuseppe, per pervenire al dono della riconciliazione, mette in atto una complicata tattica che induce i fratelli al ricordo del loro peccato, preludio al perdono. Forse vi sarete goduti la lettura approfondita di questo testo, unico ciclo coerente del Pentateuco, dove la stessa mano conduce per vari capitoli la storia di Giuseppe. C'è questa strana tattica di Giuseppe: quando vede i fratelli si mette lì, non li riconosce, si svela, non si svela, manda a chiamare il padre non viene, tiene prigioniero un fratello, e così a un dato momento, quando è che lui si svela? Prima fase, quando uno dei fratelli dirà: ma vi ricordate come ci chiedeva aiuto il fratello che abbiamo venduto, e dice l'indicibile, e dice quello che era il tabù linguistico della loro avventura. Non se ne parlava più di quella cosaccia, di quel misfatto, e finalmente ne riparliamo. Ma Giuseppe è presente e attende un altro passo, il passo ulteriore, il momento in cui uno dei fratelli offrirà la sua vita in cambio di un fratello. Allora lui si svela: siete arrivati, il vostro dolore è autentico, il vostro dolore vi mette in movimento. primo testo è questo. Un altro testo celeberrimo è il perdono di Davide, che viene annunciato solo dopo il lavoro maieutico del profeta Nathan, che gli racconta la storiella dell'uomo con l'unica pecora che gli viene fregata dall'altro ricco possidente, e allora Davide denuncia quel peccato e allora Nathan può dire: tu sei quell'uomo. E allora Davide può dire: ho peccato. E questo è il preludio al perdono. Portare a Davide a desecrare i suoi atti. Da ultimo, Gesù in persona, che lavora su Pietro con tre domande sullo stato del loro rapporto in Giovanni 21, per scavare nel cuore di Pietro finché vi trovi tristezza. E quella tristezza serve per staccarsi dall'errore. Allora Pietro può diventare il pastore. Allora gli può essere affidata la missione. È finalmente pronto perché gli si ripeta questa parola: seguimi, che gli era stata negata durante l'ultima cena. Tu non puoi seguirmi ora, mi seguirai più tardi. Prima devi arrivare alla tristezza, prima devi vedere il tuo cuore. Questa logica, che non ho tempo di approfondire, ha tutte le caratteristiche di uno schema ricorrente ed appare come una preparazione necessaria al cambiamento. Ma fin qui non abbiamo un come rialzarsi. Siamo sulla soglia del rialzarsi, siamo nel desiderio di rialzarsi. Abbiamo visto dei presupposti, anche se non da sottovalutare. Abbiamo bisogno di andare ad un altro brano che ci possa spiegare come la caduta possa essere non fine ma inizio, preludio a rialzarsi. Mi chiedo dove posso trovare un esempio di codanta logica, e allora propongo un testo ulteriore per andare avanti, e qui vi sollevo da un atteggiamento un pochino cattedratico. Allora, il testo che mi sembra sia tanto importante per poter parlare della nostra tematica è quello della guarigione del paralitico presso la piscina di Betesda. Uso la vecchia traduzione perché c'è una parola che la nuova traduzione ha massacrato e io non ce la faccio a dirla quella parola nella nuova traduzione, per cui abbiate pazienza, vezzo di antico studioso, insomma un tempo studiavo, adesso no. Allora, vi fu poi una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ve a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina chiamata in ebraico Betsaita, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua, e prima di entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? Gli rispose il malato: Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo guarito: è sabato, non ti è lecito prendere su il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Gli dissero allora: chi è stato a dirti: prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Ecco, questo è il testo, l'ho riprogrammato per farlo risuonare con le sue ridondanze, scusate. Considerate questo, non ho letto la nuova traduzione perché anziché il lettuccio hanno messo barella e non ce la faccio. Non so veramente come mai questa scelta. Altre volte tanto felice questa nuova traduzione, in questo caso, diciamo così, piuttosto occasionale. Va. Allora, e perché vi leggo questo testo? Cosa c'entra con tutto quello di cui stiamo parlando? Vediamo un po'. è una condizione. Guardate un po' com'è questa condizione. Questo uomo, l'uomo di cui parliamo, sta in un luogo, la piscina di Bezzaità, che peraltro la traduzione, diciamo così, popolare è casa della misericordia, luogo dove si usa misericordia a questi malati, dove i malati vengono guariti, un luogo di guarigione, una sorgente di guarigione. Essere a un passo da una sorgente di guarigione e non poterne usufruire. Essere lì, però avere una condizione che ti impedisce di tuffarti nella sorgente della guarigione. E questo è un primo punto. Essere privi di una completezza. Essere in una condizione dove non c'è soddisfazione, bisogna, no, non basta, ci manca qualcosa. Arriva Gesù ed è interessante che, sapendo che da 38 anni, che da tanto tempo stava così, gli va questa domanda. È un passaggio che non è, diciamo così, scevro da una certa sonorità comica, cioè tu stai vicino a una sorgente dove si guarisce, cioè sono 38 anni che sei malato, mi dà vicino e ti chiedo: vuoi guarire? C'è qualcosa, insomma, qui, ecco, viene il sospetto che, insomma, cioè, che, non lo so, stavo qui perché mi piaceva il panorama, cioè scusate lo slang romano, chiedo scusa, io non ce la faccio. Dopo 20 anni che sto a combattere con la sedia in una mano, la frusta nell'altra, con la realtà parrocchiale, non riesco più a parlare in italiano. Allora, che succede? Che questa domanda è una domanda che sembra essere ovvia, e invece dovrei spiegarvi, non ne ho il tempo, come in tutti i miracoli raccontati dal Vangelo di Giovanni Gesù sempre salta su un piano diverso, fa sempre un salto di qualità, e in tutti i miracoli del Vangelo di Giovanni Gesù approccia la situazione in maniera stonata. Non hanno più vino, che c'è fra me e te, o donna? Mamma mia. Ma che se risponde così? Ma lui sta facendo un salto di qualità che non abbiamo il tempo di spiegare. L'uomo che ha un figlio malato a Cafarnao, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù: se non vedete segni e prodigi, voi non credete? Ma che mi parli di teologia? C'è un figlio che muore, per favore. Cioè, ma che c'entra? Ma è stonato, sempre il suo approccio è stonato. No? Dove potremmo trovare il pane perché costoro abbiano da mangiare? E i discepoli dicono: guarda, veramente, se li mandiamo a casa va benissimo, cioè così potremmo dire che si è fatta una certa ora, perché sarebbe meglio che il sole ha cominciato a declinare, insomma, no? No, niente, è lui che prende l'iniziativa, differentemente dai testi sinottici. Ma il tuo amico Lazzaro è malato, questa malattia non è per la morte, poi si è sbagliato, è morto proprio, cioè è una ma chi ha peccato? Lui dice: ma non è né lui a peccato, è così perché appaia la gloria di Dio. Ma è cieco dalla nascita, che c'entra la gloria di Dio? Cioè, questa stonatura di Gesù in realtà è un dato molto importante. Nella fattispecie è una domanda che sembra ovvia, ma ovvia proprio non è per niente. Cosa vuoi? Vuoi entrare nella piscina o vuoi guarire? Cosa desideri? La domanda in greco non è: vuoi guarire? Thelei ugi eseinai. Vuoi essere sano? Vuoi la vita sana? Vuoi la vita guarita? Il problema qual è? Perdonate, ma io non capisco certe volte. Avendo avuto tanta anche come dire, tanto approccio, tanta amicizia e tanto servizio verso situazioni come quelle di cui stiamo parlando. Ma il problema qual è? Ma di che stiamo parlando? Il problema è sistemare le competenze, risolvere il problema di chi deve avere che, a chi spe o avere la vita sana o avere la vita nuova. Allora, la vita sana molto spesso non è così interessante. È più interessante la rivendicazione, è più interessante continuare a dire come fa quest'uomo, ma io non ho nessuno, non c'è uomo, eh? Ma te sto dicendo, no, ma non c'è nessuno che mi aiuta, ma te sto parlando io adesso, no, niente, non significa niente. Il problema è che molto spesso siamo più interessati ai problemi che alle soluzioni, è un male dell'animo umano. Siamo molto più interessati alla polemica che alla vita sana, che alla luce, semplice e pura, che passa per la verità, ma che luce è? Alla vita guarita, alla vita che guarisce, a guarire. Il problema non è sistemarsi, essere riconosciuti, ma che mi importa di essere riconosciuto se resto malato? Se resto malato del male che ha infettato la mia vita? Se resto malato dei miei errori, se resto malato di ciò che mi ha incastrato, quello è il problema. Guarire credo sia il problema. Non c'è uomo che mi aiuti, si lamenta questo uomo. Certo, sicuramente c'è sempre tanto da lamentarsi. Possiamo dire che c'è sempre qualcuno che poteva esserci più vicino. E possiamo dire e diciamo, anzi sottolineiamo, che ritengo, e lo dico in un convegno della CEI, santo Dio, ciò che ho sempre detto in tutti i corsi prematrimoniali, ritengo che l'oggettiva colpa di molti dei fallimenti matrimoniali sia di noi preti, che abbiamo preparato in maniera ridicola la gente al sacramento del matrimonio, che accettiamo compromessi. Perché non abbiamo il coraggio di essere chiari con la gente, di dire non siete pronti per il matrimonio. Comincio i corsi prematrimoniali sempre dicendo questo, dopo aver fatto il giochetto di aver chiesto quali sono i motivi per cui siete qui al corso? Perché vi volete sposare? Perché volete sposare in chiesa? E faccio il micione, sto lì, ah, che bei motivi, bravi, come fanno tutti i preti poi più o meno, credo. E poi dico, gli elenco le statistiche e gli dico, ma voi siete scemi, cioè voi fate un investimento ad alto rischio, ma non vi rendete conto? E dico soprattutto una cosa, io per diventare prete ho dovuto studiare anni e anni. Mi hanno rovesciato per vedermi dentro, per capire come ero fatto, come non ero fatto, se era una realtà, se era una fuga. Mi hanno messo in. Ecco, e poi a un momento sono arrivato al sacramento dell'ordine. E tu, per sposarti, farai questi 3 mesi di incontro che pare che mi fai un favore, eh? Che stai lì, che stiamo lì. Ma siamo impazziti. E domando, cosa è più facile oggi? Con la cultura del single che abbiamo, fare il prete o fare il marito? Molto più facile fare il prete, il mio partner è una brava persona. Il tuo, forse, e comunque sempre solo in parte. Indubitabilmente dobbiamo affrontare l'emergenza della situazione che abbiamo, ma è drammaticamente urgente che ripensiamo molto seriamente, combattendo contro una deriva di sciatteria, ripeto, di disattenzione, di distrazione, alla fonte, alla sorgente, affrontare il problema. Come le persone arrivano al sacramento del matrimonio. L'ho sentito dire oggi, Non sono stato qui ieri, ma sono sicuro che questo è l'argomento che abbiamo tutti a cuore. Ma come è possibile? Cioè, questa gente va a fare qualche cosa che, come diceva una coppia che ho sposato poco tempo fa, mi diceva: io ho capito una cosa, mi diceva lui, che qui sposarsi è dichiarare guerra alla società, e fare un figlio peggio. Ti metti in guerra contro un mondo che non ti vuole così, ma non perché ha un'intenzione chiara, perché ha un'altra priorità: il denaro. Questa società ha questa priorità, il denaro, e l'amore non è compatibile con una logica di guadagno, perché l'amore è oblativo. Quindi le scelte di amore non sono economiche. E va da sé che questi stanno, cioè questi dovrebbero essere quelli a cui ci dedichiamo, perché sono i combattenti di prima linea, gli sposi, quelli che fanno presente la vita cristiana. Io sono stato nominato da questi giorni responsabile della pastorale vocazionale della diocesi di Roma, e io dico: va bene, mi metterò a fare questo, ma quello che dovrei fare, io direi, per i prossimi 15 anni, 20 anni, lasciate perdere, ormai stiamo messi come stiamo messi, non farò così, però mi piacerebbe poter fare così. Per l'intanto io vorrei lavorare solamente sulle coppie giovani, il miglior seminario minore che esista, il miglior probandato che esista, la miglior scuola per il matrimonio che esista è la famiglia. Lavorare sulle giovani famiglie. Lascio la parrocchia proprio in questi giorni, sono strappato un momento un po' difficile perché ho tutte le adempienze, ho ancora 5 giorni da parroco io, per cui sto proprio un momentaccio così. E la cosa che francamente mi preoccupa di più è lasciare 100 coppie con pochi anni di matrimonio che seguivo, ci incontravamo per fare sapienza matrimoniale, come penso esistano tanti gruppi del genere, e vedere che queste coppie vengono salvate, diciamo così, primo dal lavorare insieme e poi dall'avere punti di riferimento chiari. La domanda che torno a fare è: vuoi la vita sana? Volere la vita sana, innamorarsi della vita sana. Perché il problema non possiamo impostarlo bene se lo impostiamo, ripeto per l'ennesima volta, come un problema di diritto. Lo dobbiamo impostare come un problema di salvezza, di redenzione, di pienezza, di santità. Io non credo che esista altro parametro per parlare di cose cristiane. Allora dico: non c'è nessuno che mi aiuti, ti puoi continuare a lamentare. Ma il problema è che Gesù ha chiesto un'altra cosa, ha chiesto un salto di qualità. Ed ecco che arriviamo alla risoluzione, e qui siamo nella parte più sorprendente. Penso che il mio tempo, peraltro, deve finire fra poco, no? Vado tranquillo, aiuto. Gesù a questo punto dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Sull'istante quell'uomo guarì e, preso il lettuccio, cominciò a camminare. E poi il testo continua con questa cosa qua: ma ha preso il lettuccio, però quella ti dico: ma perché hai preso il lettuccio? Io ho preso, però mi ha detto prendi il lettuccio, ho trovato il lettuccio. Cioè c'è questa cosa del lettuccio che continua, che la nuova con la barella, proprio suona proprio male, proprio. In greco è krabaton, che vuol dire pagliericcio. Mi sembrerebbe sarebbe stata una traduzione molto più interessante, pagliericcio, prendi il tuo pagliericcio, perché ci veniva all'orecchio subito l'assurdità del comando. Perché alzati e cammina ci bastava? No, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Vorrei dire una cosa un po' destabilizzante sul testo: l'uomo non è paralitico, l'uomo è semplicemente malato. Noi non sappiamo se non poteva camminare del tutto, non poteva alzarsi del tutto. Lui è astenico alla lettera, è debole. Allora, questo perché potremmo trovarci in un inguacchio rispetto al fatto: ma perché questo si alza? Come fa ad alzarsi? Quell'istante quell'uomo guarì. Il problema è che il comando riguarda questo strano oggetto di cui vi vorrei parlare. Io pensate, ho parlato fino adesso per parlare adesso di questa cosa qua. Pensate come sto messo. Allora, prendi il tuo lettuccio. Ma perché deve prendere il lettuccio questo? Ora, a che serve? Se è guarito, Ma perché? Cos'è questo Krabaton? Il pagliericcio. Voi pensate, il pagliericcio di un malato di 38 anni. Ma che credete, che gli facessero il letto tutte le mattine? Che cos'è sto pagliericcio? È il testimone di 38 anni di malattia. Cioè, sono i suoi umori su quel pagliericcio. È puteolento. È un oggetto schifoso. È come se uno abbia avuto, non so, la rottura di un arto e gli viene comandato di portarsi via e di portare con sé, per camminare bene, portare con sé gesso e bende, schifosi, gesso e bende, puzzolenti del tempo in cui non si poteva muovere, del suo sudaticcio. Sto sottolineando gli aspetti sgradevoli, perché c'è qualcosa di sgradevole in questo oggetto. Noi dobbiamo capire perché quest'uomo deve andare in giro col pagliericcio. Prima cosa, sarà occasione di testimonianza. Il fatto che lui porti con sé questo attrezzo, un attrezzo inutile, la memoria del suo tempo malato. E badate bene, vi ho letto fino a quando Gesù lo incontra di nuovo e gli dice: ecco che sei guarito, va e non peccare più, perché non t'abbia a capitare qualcosa di peggio. Ed è interessante che mette un collegamento in questo testo, lo negherà in altri testi, perché in altri testi non c'è questo collegamento, qui sì c'è, è esplicito, fra questa malattia e lo stato del peccato. Anzi, questa malattia non è peggio del peccato, il peccato è peggio di questa malattia. C'è qualcosa di peggio di stare 38 anni su un lettuccio. C'è qualcosa di peggio, c'è peccare, perché io non lo so, ma è un problema per noi il peccato. È peggio? È il peggio da evitare? Qual è l'urgenza di una persona? La vita sana, ripeto, si contrappone a una vita nella menzogna. Allora, perché per la vita sana è necessario questo schifoso testimone, questo oggetto imbarazzante? Lo deve portare con sé. A che serve? Vuoi la vita sana? Prendi il lettuccio, portalo con te. Io devo a questo punto, molto semplicemente, ricordarvi che nella scrittura noi abbiamo due logiche molto importanti. La logica fondamentale su cui parte la scrittura, la base, è la logica della creazione. La scrittura comincia con la logica della creazione, che è lineare, bella, piacevole, semplice, dove 2 più 2 fa 4, dove le stelle stanno al loro posto, il mare sta al suo posto e tutte le cose girano secondo un piano luminoso, che è il piano di Dio. Ora però su questa realtà interviene, mi si consenta un atto un po' così, che non voglio fare il... interviene così, è come se questo foglio sia... il foglio su cui è scritto queste insulse parole che vi sto dicendo, e tutto a un tratto interviene che cosa? Il peccato, l'errore, il macello. E questo foglio lo dobbiamo, così, viene rovinato. Che ci facciamo? La logica del peccato è entrata. Ha rovinato questa cosa bella. E il matrimonio, che prima era facile, luminoso, era osso del mio osso, a carne della mia carne. No, mica sono stato io, stava lei. Io, ammazza, hai cantato un minuto prima quanto ti piaceva questo dono che ti aveva fatto Dio. Subito te togli indietro, perché sono fatti tuoi. C'è una logica di accusa reciproca verso di te. Sarà il suo istinto, ma egli ti dominerà tutto il... l'oppressione reciproca, una logica così. Allora c'è questo macello, è la logica del peccato, dove tutto viene rovinato, la vita viene frantumata, è un figlio, c'ha i genitori separati e non lo ricuci più sto fatto. È un fatto, ne hai fatto questo foglio di questo figlio, della tua vita, della vita dell'altro, è un fatto. Ma questo non sto parlando, sto parlando del mio peccato, della mia storia, di ciò che so di aver maciullato, frantumato. Ecco che compare una logica. Mentre ci sono i segni della nuova realtà che verrà, alcuni segni stanno lì, però compare un'ipotesi, l'ipotesi di lavoro, quella che a tutti ci parte naturale. La storia non casuale, non un errore di stampa, del diluvio universale. Cioè, che facciamo con questo mondo diventato che 2 più 2 fa meno 125? Dove le cose sono tutte storte, dove le cose non sono più... Ma come, queste due persone si amavano? Non si possono vedere, oppure comunque qualunque cosa dici l'altro la interpreta, non si riesce a parlare in una maniera lineare, non si trovano le porte d'entrata, tu stai lì con il tuo cavo da revisivo contro la porta USB, non entra, non sai come metterli l'uno nell'altro, non funziona. Che facciamo? Sai che facciamo? Facciamo che il mondo è diventato, facciamo che buttiamo tutto via, mandiamo un bel diluvio, roviniamo tutto, eh? Cancelliamo tutto, diciamo che tanto tutto è inutile. No, non è così. Non è così che... Questa logica si presenta come una tentazione, diciamo così, come un'ipotesi di lavoro scartata. Dirà Dio, non tornerò a mandare le acque sulla terra, perché il cuore dell'uomo è incline al peccato sin dalla sua fanciullezza, sin dalla sua origine. Farò un'altra cosa. Perché quello che avremmo fatto tutti è dire, butta via sta porcheria, chi la vuole più vedere? E Dio dice, no, aspetta un attimino. Aspetta. Qui non buttiamo via proprio niente. Ora prendiamo sto foglio e sai che facciamo? Vediamo che cosa possiamo fare. E ci mettiamo nella seconda logica, la logica della redenzione. Quella per cui sto foglio non lo buttiamo proprio via per niente. Sappiamo che resterà ciancicato. Però, sai, può essere la partenza per un'opera d'arte, sai? Ci sono degli artisti a Piazza Navona che fanno così. Tu fai uno sgorbio sul foglio, e loro ci costruiscono sopra un quadro. Alla fine ti fanno vedere quanto sei bravo. Io dico spesso che Dio è come il navigatore. Ci avete presente il navigatore in macchina? Per arrivare qua col navigatore siamo venuti, no? Ecco, allora, girare a destra. Non ci vai a destra. Girare a destra. No, non ci vado a destra. Girare a destra. No, sono andato dritto, becchete questa. Quanto prima... girare e fare conversione a U e tornare indietro, non torno indietro, non inversione, conversione, inversione a uno, conversione a quello è il punto, cioè il sottofondo è quello. No, non lo faccio e non lo fai e hai frantumato la tua vita. Il navigatore sta un po' zitto e dopo un po' fa andare avanti, ha ricalcolato la strada. Non arriverai allo stesso orario di prima, però vuole che arrivi. Così fa Dio. Andiamo avanti, ripartiamo. E sai che facciamo? Questo non lo buttiamo via proprio per niente. C'è un'immagine che i rabbini dicono che a me piace da morire. Il percorso del Giordano è un'immagine dell'opera di Dio. Il Giordano, nella terra di Israele, terra che è paradigma della nostra avventura di fede, va dal lago di Tiberiade al Mar Morto per un percorso. In linea d'aria sono meno di 100 chilometri. In realtà il percorso del Giordano, se uno lo guarda su una cartina, andate su Google Map e guardatelo, è tutto frastagliato, un macello. Perché? Perché alla fine sono 320 chilometri. È l'immagine della misericordia di Dio che ti viene appresso nei macelli che fai. però logicamente ci metti 320 chilometri per farne 100. Cioè a quel punto Dio si mette nelle pieghe di questo foglio che non butta via, però il foglio resta ciancicato. Scusate la brutta espressione dialettale. Cosa voglio dire con questo? Il lettuccio non si butta via per niente. E la condizione che è stata deturpata, perché buttarla via? Perché doverla disoggettivizzare? Perché dover dire quello che non è? E canonizzare ciò che non è canonizzabile? Perché non iniziare a pensare che l'unica chiamata che abbiamo è la santità? E la via è quella di prendere pazientemente su di sé le conseguenze dei propri errori e in questo vivere la vita luminosa. Perché le conseguenze del peccato, dice la buona vecchia teologia morale cattolica, assunte pazientemente diventano santità. Le conseguenze dei propri errori, portate umilmente, divengono strumento di alta, altissima, meritevolissima vita santa cristiana, accettando i dati di fatto e non cambiandoli. Come facciamo a cambiarli? Come facciamo a raccontarci quello che... Come faremo a camminare verso la santità se la santità la sviliamo? La rendiamo più a buon mercato? Non è un buon... Io dico sempre, quando mi trovo di fronte a qualcuno che arriva al momento critico, no? Al momento in cui non accetta quella che è l'oggettività della situazione, no, non la puoi fare l'Eucaristia. Ma se, vuoi che ti do l'Eucaristia? Ti metti in fila, non ti farò mai il gesto assurdo di non dartela, te la darò. Ma a che ti serve? A che ti serve se non entri nella verità di quella che è la tua condizione? Per veleggiare verso cosa? Verso una... che ne so, un quadro di Picasso made in China? Cioè, un surrogato? Vuoi il surrogato? Prenditelo. È ben possibile, lo fai quando ti pare. Strappalo alla realtà. Ma contro chi è questo? Chi è il decurtato di uno sconto non sul problema sacramentale, sulla santità, sulla vita che è somiglianza al Signore Gesù Cristo e che può diventare tale, e le mani piagate possono diventare la condizione assunta nella verità e nell'umiltà che è posteriore a un errore fatto, ma che non dobbiamo fare i conti con questo tutti quanti. Io mi porto nella mia esistenza le conseguenze dei miei peccati, delle mie stupidaggini di quando ero ateo, delle cretinate che ho fatto, che hanno scavato solchi stupidi dentro il mio cuore, nei miei atteggiamenti. Devo combattere contro questa deriva, me la porto. Questo perfezionismo per cui vorrei non avere questi limiti è in realtà superbia. E umilmente, pazientemente, portare il fatto che devo combattere. Devo combattere. E mai le cose saranno con la purezza del bambino che ho perso. Ma Dio, nel Signore Gesù Cristo, fa del nostro peccato l'opera d'arte sulle sue mani. Nelle sue piaghe, noi contempliamo l'amore di Dio. Portare pazientemente le conseguenze dei propri errori è possibile solo a chi ha finalmente chiaro qual è la meta, come giustamente è stato detto oggi. La meta. Qual è la meta? Ma qual è la meta di tutti noi? Ma perché siamo qui? Perché facciamo quello che facciamo? Tutto ciò che facciamo, tutti i servizi che possiamo dare, hanno un solo scopo. Vuoi la vita sana? Vuoi la vita di Cristo? Non un'appartenenza, un riconoscimento, il diritto a essere visto come gli altri. Ma certo, chi è che non ti vede come gli altri? Chi non ha la carità nel cuore? Chi ha la carità nel cuore ti vede come? Meglio degli altri. Da che mondo è mondo la pecora perduta è più importante delle 99 pecore che non hanno bisogno di conversione? Da che mondo è mondo chi ha amore nel cuore ha apprensione? Quali sono i figli amati di più? I più problematici, quelli che vi rifiutano. Ma certamente Uno dice: ma la Chiesa dovrebbe amare più? No, le persone aprono o no il cuore allo Spirito Santo? Se hanno il cuore aperto allo Spirito Santo, ma certo che piangi per i fratelli e fai tutto il possibile perché possano ritrovare la vita sana. Va da sé, ma il parametro non è una burocrazia. Il parametro è la luce che in Cristo è per tutte le nazioni e quindi sicuramente anche per questi fratelli. Io ho finito.
Collega.
Si collega. Sì.